Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Anna. Ave Maria. Allora, il nostro programma è un programma fatto apposta per tutti coloro che vogliono essere riparatori, collaboratori vero di Gesù, della Madonna e tutti i santi. Ecco, per salvare anime, per cui dobbiamo riparare, e difatti iniziamo sempre con questo atto di riparazione che ha, ma poi vi dico il resto, no? Allora, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero ti amo, e ti domando perdono. Per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e adorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente nel santissimo sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto. Mi unisco a te, fa, o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco, allora, ecco, riparazione. Questo è un atto, veramente, un atto d'amore verso Dio, perché non vuoi che il suo sangue preziosissimo sia stato sparso in vano, per cui è un atto di amore verso di Lui, perché vuoi che non sia stato sparso in vano, eh? È un atto d'amore verso il prossimo, perché questo è caduto nel fosso e bisogna tirarlo fuori, se no si annega nei suoi vizi, nei suoi peccati. Qui il cristiano praticamente deve essere il custode del proprio fratello. E allora la riparazione. Se mi fa male di qua, mi fa male di là, mi fa male a Gesù, fa male dappertutto. Ma dico, tu però offri queste cose, ecco, per guarire qualcuno che è malato dentro più che fuori. Diciamo che si potrebbe anche, soprattutto, offrire, per esempio, i patimenti interiori, ecco, perché quando, non so, uno patisce dell'essere, non dico solo incompreso, ma addirittura calunniato, diffamato, insomma, tutto quello che può essere, diciamo, ecco, ciò che fa patire interiormente, le prove, eccetera, eccetera, e quelle cose lì le ha patite anche Gesù Cristo. Cioè, voi non sapete, ma c'è proprio Santa Camilla da Varano, Gesù gli ha rivelato i suoi patimenti mentali. Cioè, non è possibile che un uomo abbia patito qualcosa che Dio non ha patito o ha riparato, per cui ha patito tutto, anche i dolori mentali. Quanti sono coloro che hanno problemi mentali? Gesù è arrivato anche là, pertanto uno sta male per un motivo, questo per quell'altro, ma tu, se te li tieni per te, perdi tempo, devi offrirli, e allora diciamo che la tua offerta diventa una medicina che guarisce qualcun altro, ed è un peccato che tu non voglia utilizzare questa medicina per guarire un fratello che è malato. Ecco, bisogna trasformare il dolore in amore. Ecco, allora, pensate che San Francesco, per esempio, sì, San Francesco non parlava mica molto, ma sentite che frasi, no? Sono frasi che, cioè, ti viene da ridere, nel senso che dici, ma poverini noi, ma quanto siamo lontani dai santi. Sentite che frase, no? È brevissima. Desidero poco, e quel poco che desidero, lo desidero poco. Perché inizia tutto dicendo mio Dio è mio tutto, per cui che cosa devo desiderare ancora io dopo aver avuto il Signore? Perché mio Dio è mio tutto, desidero poco e quel poco che desidero lo desidero poco. Non è mica una barzelletta, neanche uno scioglilingua, no? Però Anna, pensa un po', i santi come si spiegano bene con poche parole. E noi dobbiamo dire una montagna di parole per non dire niente alla fine, ma insomma, ecco, e volevo ad esempio oggi, noi sentiremo poi il Vangelo, vero, il Vangelo di Gesù che doveva passare per il territorio dei Samaritani, vero? Vero Anna?
Sì, sì. Sì,
allora, siccome sì, allora pensa che mi hanno mandato un pensiero di Sant'Agostino a tal proposito, allora ve lo voglio anche leggere. Sant'Agostino: non vollero riceverlo perché era diretto verso Gerusalemme. Sentite questo genio, veramente Sant'Agostino è incredibile. Dice, comincia così, questo vale per tutti noi, ci sono due città, l'una chiamata Babilonia e l'altra Gerusalemme. Osservate i nomi di queste due città. Babilonia significa confusione, Gerusalemme significa visione di pace. Guardate ora la città della confusione per comprendere la visione di pace. Sopportate la prima, aspirate alla seconda. Come possono essere riconosciute queste due città? Possiamo forse separarle l'una dall'altra? Sono mescolate, anzi, dall'inizio del genere umano avanzano mescolate sino alla fine del mondo. Gerusalemme iniziò con Abele, Babilonia con Caino. Le due città materiali furono costruite più tardi, ma rappresentano simbolicamente le due città non materiali, la cui origine risale molto più indietro nel tempo e debbono rimanere in questo mondo sino alla fine dei tempi. Il Signore allora le separerà, quando porrà gli uni alla sua destra e gli altri alla sua sinistra. Possiamo tuttavia mettere in risalto alcuni elementi in base ai quali distinguere anche in questo tempo i cittadini di Gerusalemme dai cittadini di Babilonia. A queste due città danno origine due amori. L'amore di Dio è all'origine di Gerusalemme. L'amore del mondo fa Babilonia. Chieda dunque ciascuno a se stesso che cosa ama e vedrà di quale città è cittadino. Se scoprirà di essere cittadino di Babilonia, estirpi la cupidigia e faccia fiorire la carità. Se invece scoprirà di essere cittadino di Gerusalemme, sopporti la prigionia e speri libertà. Infatti, molti cittadini della Santa Madre Gerusalemme un tempo erano prigionieri di Babilonia. E come potrà rinascere in noi l'amore per la nostra città, di cui ci eravamo dimenticati nel lungo esilio? Proprio per questo il Padre nostro ci ha inviato delle lettere. Dio ci ha dato le scritture. Per tali lettere rinasce in noi il desiderio di tornare in patria. Ecco, questo è una meditazione, vero, di Sant'Agostino, molto interessante. E Sant'Agostino è veramente è un genio, diciamo che è vero, è un grande filosofo, ma parla veramente in modo che devi arrenderti alle sue meditazioni, perché è molto chiaro, no? E addirittura è matematico quando parla, cioè è difficile non dargli ragione. Ecco, poi, visto che sto leggendo, vi leggo quello che ancora mi è stato mandato, così lo condivido con voi, perché è praticamente, ha sempre a che fare con il nemico. Allora dobbiamo sapere anche come lui si muove, senza essere visto da noi, ma diciamo che con la parola di Dio diciamo che viene in modo stanato. Allora, il 21 febbraio dell'84, durante un esorcismo, padre Heinrich Kreutzer interroga il demonio imponendogli di rispondere in nome della Santissima Trinità. Le risposte raccolte formano un insolito catechismo per i nostri tempi. Allora, l'esorcista. In nome della Santissima Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in nome di Maria Immacolata Concezione, di ciò che Dio ti impone di dire, solo la verità, su tutto il resto taci. Il demonio risponde: io parlo solo quando l'Altissimo o quella, la Madonna sarebbe, non la chiama mai per nome, invece Maometto lo chiama per nome, vedi che strano. Dunque, quella lo vogliono, cioè quelle lo vogliono e mi costringono a questo. Se dipendesse da me, io non parlerei. Noi non vorremmo mai parlare, non avremmo mai voluto dire tutto ciò che l'ossessa ha dovuto dire. Noi vorremmo tacere, e grida. Ma sono costretto a farlo, e questa è per me una tremenda umiliazione. È spaventoso dover dire cose che servono alla vostra salvezza. Pensa un po'. Ora l'esorcista: di ciò che il cielo ti comanda di dire. Il demonio: il cielo, dice il cielo che non vuole neanche nominare nomi, ecco. Il cielo vuole che in questo tempo finale vengano invocate, state attenti agli angeli, allora, nel tempo finale vengano invocati gli angeli. Infatti noi abbiamo fatto una campagna di distribuzione di novene di San Michele Arcangelo, insistiamo, ma diciamo che la gente semplice accoglie, no? I complicati no. Interessante, no? Allora sentite un po' cosa dice. Dunque, vuole che in questo tempo finale vengano invocati gli angeli, che noi non invochiamo, l'abbiamo licenziato, soprattutto il principe San Michele, licenziato. Allora, in questo tempo spaventoso in cui l'anticristo è già all'opera, anche se non ancora apertamente, è una grave trascuratezza non cercare l'aiuto degli angeli. Pensa il demonio cosa deve dire. Può portarvi, ecco, senza essere aiutati dagli angeli, vi può portare alla rovina eterna. Questa è una verità che io odio e mi tormenta il dovervela dire, perché reca danno a noi nell'inferno, dell'inferno. Ma sono stato costretto a dirvela dall'Altissimo. e da quella grida come un pazzo: non voglio parlare, basta, non dico più niente. È costretto però a parlare. Dice: gli angeli possono fare da contrappeso all'inferno, possono neutralizzare le insidie che noi vi tendiamo e il male che cerchiamo di farvi. L'Altissimo ha affidato agli angeli tutti gli uomini e tutto l'universo. Per la loro grandezza, maestà e potenza, nessun'altra creatura è paragonabile a loro. Gli angeli sono in cielo e anche in terra, ma la loro azione a vostro vantaggio resta inefficace se voi non li invocate e se non ponete in essi la vostra fiducia. Cioè, per avere bisogna chiedere, per cui non li invochi e io non posso intervenire, perché tu sei libero di dirmi intervieni o non intervieni. Esiste, dice, sentite un po' cosa gli tocca dire quello là, esiste un'armonia meravigliosa in questo mondo angelico che noi assolutamente non vorremmo manifestare. Tutto è armonia e grazia, e grazia che solo l'Altissimo, guarda lassù, vero, poteva concepire e donare a voi per venirvi in aiuto. Io, Belzebub, sono costretto dall'Altissimo a dirvi questo, anche se non vorrei. Sono costretto a dirvi come sono gli angeli perché ho visto il loro regno e conosco la loro maestà. Avrei preferito non vedere tutto questo perché il ricordo della loro gloria mi brucia e mi brucerà per sempre. Anch'io avrei potuto essere come loro, ma non ho voluto piegarmi ai disegni dell'Altissimo. Non l'ho voluto servire. No, io non lo servo. Non lo voglio servire, per questo dovrò espiare tutta per tutta l'eternità. E urla, e urla, e urla. Io non vorrei parlare, ma devo. Moltissime grazie vanno perdute per l'umanità perché non prega gli angeli, e in particolare gli angeli custodi. Sono moltissimi quelli che non pregano nemmeno una volta all'anno il loro angelo custode, mentre egli sta loro vicino. Li serve continuamente e con sollecitudine. Porta loro aiuto giorno e notte. Gli angeli sono spiriti fedelissimi, santi e puri. Nessuna madre, tranne lei, la Madonna, è così premurosa con le sue creature quanto l'angelo. Io, dunque, l'angelo lo è con voi. È disastroso non accogliere tali grazie e non pregare questi puri spiriti potenti e servizievoli. Ed è disastroso per voi che si parli tanto poco del loro aiuto. Ecco, questa qua era, me l'ha mandata io, che era praticamente la festa degli angeli, e avete sentito che sferzate, cioè praticamente noi meritiamo, quindi addirittura il Signore permette che siamo umiliati anche, cioè, dal demonio, il quale ci dice: ma voi non avete capito che io vi posso far del male perché voi non vi fate difendere da chi può evitarvi questo male, per cui volete fare tutto da soli, siete presuntuosi, no? E siete pieni di ferite, eh? Ci sei, Anna?
Ci sono, in ascolto.
Hai sentito, mamma, che roba?
Mamma mia,
sì. Che roba?
Mamma mia, che abbiamo una riserva aurea proprio davvero e non andiamo ad attingere, mamma mia. Che.
Adesso, diciamo, non mi fermo mica qua, sapete, perché stavolta devo proprio dirvi tutte queste cose qua.
Vai.
Allora, ho un discorso di Sant'Agostino ai pastori, no? Per cui ognuno sa come dovrebbero essere i pastori, e così, siccome vedrà che non sono come li descrive Sant'Agostino, bisogna pregare per loro, perché hanno una responsabilità immensa. Il Signore gli ha affidato le pecorelle e questi poco si interessano delle pecorelle. Difatti, l'altro giorno che avevo un gruppo di preghiera, l'ho detto proprio, dico: guardate, diciamo, un pastore, che può essere, diciamo, partiamo dall'alto e poi veniamo giù fino al sacerdote, al parroco, no? Il parroco diciamo che deve vigilare sul suo gregge, no? Allora, viene a sapere, dice, ma qui praticamente in chiesa cala la gente, ma dove è finita questa gente? Pecorelle smarrite. Poi voi mamme venite a dirvi che il vostro figlio non viene più a messa, che il vostro figlio non crede più a niente, che il vostro figlio convive, che il vostro figlio è divorziato, che vostra figlia, eccetera, tutte queste cose qua. Bene, io la predica oggi ve la faccio così, cioè il parroco naturalmente. Sentite, venite tutti a lamentarvi che succede questo, sapete perché? Perché non chiediamo aiuto al Signore, che è qui presente nei tabernacoli abbandonato, per cui, care signore, cari signori, io vi invito, vero, tutte le sere qui si farà un'ora di adorazione con il Santo Rosario e io sarò anche a disposizione per le confessioni, vero? E allora dobbiamo passare alla controffensiva per andare a prendersi tutte quelle pecore che sono sparite. Allora, questo è un pastore, no? Se questi discorsi non li fa, ma che pastore è? Che dice, ma quelli là sono diventati testimoni di Geova, no? Ma dico, tu sei pastore e non ti preoccupi di quelli che li hai persi, e quelli sono diventati evangelisti, allora tu non ti preoccupi, ma che cosa pensi tu? Allora deve fare quattro urli e dire, i cristiani che venite in chiesa e che credete di essere buoni, vediamo se è vero, da questa sera adorazione, preghiere, riparazione, confessioni, e dobbiamo credere per quelli che non credono, sperare per quelli che non sperano, adorare per quelli che non adorano e amare per quelli che non amano, perché altrimenti non venite a lamentarvi, perché io ve l'ho detto, questo succede perché invece che guardare lo schermo dell'ostensorio, voi guardate lo schermo televisivo. E invece di imparare le cose sante, imparate le cose profane e che vi corrompono anche il pensiero. Allora, questo è un pastore, no? Se fa così, ma voi l'avete mai sentito? Un discorso del genere urlando come un pastore che è preoccupato perché non vede più le pecore. Dice, qua sono sparite le pecore, voi stesse mi venite a dire che sono sparite ste pecore, no? Che non vengono a messa, non pregano, non credono, fanno peccati e non ci credono. Allora sentite qua dal discorso sui pastori di Sant'Agostino Vescovo, senti che botta, prepara la tua anima alla tentazione. Avete già sentito che cosa abbiamo principalmente a cuore, no, a che cosa abbiano principalmente a cuore i pastori cattivi? Considerate ora che cosa trascurino. Non avete reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse, non siete andati in cerca delle smarrite. E quelle che erano sane le avete fatte perire, le avete ammazzate, trucidate. La pecora è soggetta a malattie, ha il cuore debole, cosicché facilmente potrà soccombere alla tentazione se questa la trova indifesa, impreparata. Il pastore negligente, quando scorge uno del suo gregge, non gli dice, figlio, se ti presenti per servire il Signore, sta saldo nella giustizia e nel timore preparati alla tentazione. Chi parla così conforta chi è debole e lo rende saldo, perché egli, avendo abbracciato la fede, non speri nella prosperità di questo mondo. Se infatti gli verrà insegnato a sperare nella felicità del mondo, sarà rovinato dalla felicità stessa. Al sopraggiungere delle avversità rimarrà sconvolto o addirittura perirà, e perciò il pastore che così costruisce il fedele lo costruisce sulla sabbia e non sulla roccia che è Cristo. I cristiani infatti devono imitare le sofferenze di Cristo e non andare in cerca di piaceri. Il debole invece viene rinfrancato quando gli si predica e gli si dice, aspettati pure le tentazioni di questo mondo, ma il Signore ti libererà da tutte se il tuo cuore non si allontanerà da Lui. Egli infatti, proprio per confortare il tuo cuore, venne a patire, venne a morire, venne ad essere coperto di sputi, venne ad essere coronato di spine venne a subire gli insulti e infine venne a farsi inchiodare in croce. Tutto questo egli l'ha sofferto per te e tu nulla. La sofferta l'ha sofferto non per il suo vantaggio, ma per il tuo. Ma che razza di pastori sono invece quelli che, temendo di offendere gli uditori, mamma mia quanti ce ne sono, che razza di pastori sono quelli che temono di offendere gli uditori, non solo non li preparano alle tentazioni future, ma anzi promettono loro la felicità in questo mondo e felicità che Dio non promise neppure al mondo stesso. Egli predice che verranno sino alla fine sopra questo mondo dolori su dolori e tu vorresti che il cristiano ne sia esente? Proprio perché il cristiano soffrirà qualcosa di più in questo mondo, lo afferma l'Apostolo. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ora tu, pastore, che cerchi i tuoi interessi e non quelli di Cristo, permetti, bontà tua, a Cristo di dire: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma tu, per tuo conto, ritieni di poter dire al fedele: se vivrai piamente in Cristo avrai abbondanza di ogni cosa? E se non hai figli, ne avrai e li nutrirai tutti e nessuno di essi ti morirà? E in questo modo che tu, è in questo modo che tu edifichi? Bada a ciò che fai, dove poni il fondamento. Tu poni sulla sabbia colui che stai cercando di edificare. Verrà la pioggia, straripperà il fiume, soffierà il vento, si abbatteranno su quella casa ed essa cadrà e sarà grande la sua rovina. Toglilo dalla sabbia, mettilo sulla roccia, abbia il suo fondamento in Cristo colui che vuol fare, che vuoi far diventare cristiano. Fa che volga lo sguardo alle sofferenze immeritate del Cristo, che guardi a colui che senza peccato paga i debiti non suoi. Fa che creda alla scrittura, la quale dice: egli sferza chiunque riconosce come figlio. E allora o si prepari ad essere sferzato o rinunci ad essere accettato. Amen. Ah, cioè, non potevo resistere da leggere queste cose, perché è bene che le sappiano tutti, né?
Certo.
È un dono, cioè, questi santi, no? Noi leggiamo cosa scrive Feltri, che cosa scrivono i direttori dei giornali, ma cosa state ad ascoltare quelli là? Ma non state a perdere tempo, ma ascoltate questi qua. Questi qui vi pongono sulla roccia, ma se ascoltate quelli là, finite travolti dalla melma e dallo tsunami in corso, vero? E uno sta là a leggere, ma io vedo la mattina, io vado a messa, esce dal giornalaio gente con pacchi di giornali sotto il braccio, che se li leggerà tutto il giorno, ma roba da matti, ma cosa leggono quelli là? Ma cosa leggono? Ma cosa vogliono? Ma cosa pensano di guadagnare a leggere tutte quelle cose là? Che poi un giornale è uguale all'altro, perché alla fine sono solo brutte notizie, e quello che vogliono farti sapere e quello che non vogliono farti sapere non lo saprai. Invece nostro Signore ti fa sapere quello che il mondo non vuole che tu sappia, perché a me interessa sentire Gesù Cristo e non gli uomini. Anna, scusa, perché io ho fatto un fuori programma stavolta.
Ottimo.
Però, diciamo, gli angeli, i demoni, poi la Babilonia e la Gerusalemme, e adesso poi abbiamo sentito i pastori. Però noi non dobbiamo dire: oh, il mio pastore, devi dire: e se quel pastore fosse mio figlio? Anzi, lo è in qualche modo, no? È come se fosse tuo figlio. Allora tu cosa faresti se fossi madre anche fisica di quel sacerdote che è un pastore che colpisce sulla sabbia? Intanto offriresti tutte le sofferenze per dire: Signore mio, questo figlio è diventato prete, guarda che poverino com'è combinato, no? Per cui offro preghiere in continuazione e adorazioni e ricerco di riparare, dire: Signore, fa che ti incontri un'altra volta e che cambi, che diventi un vero pastore, vero? Ecco, per cui non dobbiamo criticare, giudicare, però dobbiamo mostrare che i pastori devono preoccuparsi delle pecore che spariscono, no? Perché qui non, ma chi è che gliene importa delle pecore che spariscono? Andiamo in cerca di chi? Cerchiamo le pecore battezzate intanto, non andiamo in cerca delle altre pecore lasciando le nostre a morire. Allora, Anna, qui c'è Zaccaria.
Eccomi, sì, il profeta Zaccaria, preannunciando liete promesse, non intende riferirsi soltanto alla restaurazione di Gerusalemme, ma anche a quella di numerose città, profetizzando così la salvezza universale di tutti i popoli. Essi infatti, attratti dal Signore, andranno da Lui per consultarlo e supplicarlo. Questa profezia è un chiaro preannuncio della nascita della Chiesa, corpo mistico di Cristo. Dal libro del profeta Zaccaria, così dice il Signore degli eserciti: anche popoli e abitanti di numerose città si raduneranno e si diranno l'un l'altro: su, andiamo a supplicare il Signore, a trovare il Signore degli eserciti. Anch'io voglio venire. Così popoli numerosi e nazioni potenti verranno a Gerusalemme a cercare il Signore degli eserciti e a supplicare il Signore. Così dice il Signore degli eserciti. In quei giorni 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un giudeo per il lembo del mantello e gli diranno: vogliamo venire con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi.
Allora, intanto, vedi quante volte dice il Signore degli eserciti, no? Ma che strano, no? Allora, noi che siamo pacifisti, vedrai che fra poco, dalle nuove edizioni della Bibbia, vedrai che forse sparirà qualche parolina, eh? Ma in realtà, siccome c'è il bene e c'è il male, il cristiano deve essere un combattente. Un combattente che combatte contro il male. Pertanto un cristiano che non combatte il male non è cristiano, perché Gesù Cristo è venuto qui e ha combattuto il male. Ha offerto la sua vita per salvare coloro che erano sotto il potere delle tenebre. E insegna che l'uomo non può vivere senza combattere, perché devi combattere contro il nemico, ma devi combattere anche contro te stesso, perché dopo domani, mi sembra, vero, deve essere San Bruno,
sì.
San Bruno Abate, vero?
Sì, sì.
Ed è sua la frase che dice: o Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Allora, intanto vedi, il Signore degli eserciti, tu dici: io mi unisco al tuo esercito, vero? Per combattere contro di me e contro coloro che vogliono farmi del male. Ecco, ma il primo a farmi del male sono io, perché il mio io si oppone al mio Dio e praticamente somiglio più al demonio che al Signore, a Gesù Cristo, che dice: sono venuto per servire, ecco, e non per essere servito. Sono il servo di Yahweh. La Madonna è la serva del Signore. E tu, con il tuo io, non vuoi servire il Signore, non vuoi servire i fratelli. Capisci che tu, senza accorgertene, somigli a un personaggio cornuto, che il suo grido blasfemo era: non serviam. Per cui il Signore degli eserciti è il Signore degli eserciti celesti, che hanno cacciato fuori dal cielo, hanno cacciato fuori l'esercito dei, demoni di Lucifero e i suoi compagni. Qui vedete che l'esercito, degli eserciti di angeli. Ma noi siamo la Chiesa militante. Militante vuol dire che deve combattere, no? È militante, qui la militanza, sei un combattente, un militare. E mi raccontava un amico della provincia di Novara, dice, noi quando abbiamo fatto la cresima, dice, ci ha detto che siamo diventati soldati di Cristo, e noi avevamo il nostro vestitino bianco, ma ci hanno dato anche una spada, non so, sarà stata di cartone, sarà stata di qualche cosa, una spada proprio per combattere la santa battaglia, con la spada della parola di Dio, che è una spada filatissima, capito? Allora, i bambini sapevano che bisognava combattere, no? Per farglielo capire bene gli hanno dato anche una spada. Ma voi pensate dove siamo arrivati noi, come siamo sbalestrati e depistati, ma cosa ci hanno fatto a sta testolina che abbiamo attaccata al collo, mamma mia. Per cui dice così, andiamo a supplicare il Signore, a trovare il Signore degli eserciti, anch'io voglio venire. Allora andiamo a supplicare, ma sarebbe il caso, vero, che lo facessimo anche noi, ma al più presto, perché andiamo a supplicare il Signore perché ci liberi dal castigo che meritiamo. Allora tu intanto ammetti che meriti un castigo e assomigli al buon ladrone, il quale dice, noi abbiamo meritato la crocifissione perché il male l'abbiamo fatto, ma Gesù Cristo no. Allora vedete, noi meritiamo, allora l'approccio deve essere questo, Signore, noi meritiamo di essere castigati, anzi ti diciamo castigaci, oh Signore, ma salvaci. Queste sono parole dei santi, vero?
Ave Maria, Claudio.
Ave Maria.
C'è la signora Anna che vuole fare una breve domanda.
Ah, un'altra Anna però, sì. Sì. Allora,
Ave Maria, Claudio.
Ave Maria, Anna.
Allora, Claudio, io non vedo l'ora che arriva l'orario, i giorni e l'orario che voglio ascoltare, perché quello che dite voi, io già sa tutto, perché lo Spirito Santo che io prego notte e giorno mi illumina. Però soffro tanto, 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 ho 70 anni quasi, ho sofferto da quando sono nata, Gesù mi ha messo proprio veramente nella sofferenza totale, ma la mia vita è stata sempre nel far del bene, solo che avevo dei bei figli bellissimi, adesso il modernismo li ha rovinati e stanno rovinando i quattro nipotini di queste due figlie mie. Allora, se io la mamma, e questo lo dovete dire dopo a forse, la mamma o la nonna, preghiamo noi per gli angeli custodi che agiscono su di loro, vale lo stesso?
Beh, qualcuno...
Se loro, io dico sempre, pregato l'angelo custode, San Michele Arcangelo, che i tempi, sì. Vedete che i tempi sono noi siamo arrivati all'ultimo, siamo arrivati all'ultimo, ma non vedete la terra che sta già sprofondando fino sotto? E non vi rendete conto di cambiare di nuovo vita perché erano dei santi, ma adesso io non li conosco più che sono figli miei, veramente non li conosco, le due femmine e il maschio, si sono allontanati al 100% da Dio e mi fanno stare più male di quanto male sto, perché sto soffrendo le pene di Dio, che Dio lo sa, proprio prego sempre Luisa che mi aiuta, Luisa, quante volte al giorno siamo Luisa. Ecco, voglio sapere, allora, da voi, accendo la radio adesso,
sì, vengo, va bene, Anna,
e voglio sapere
la...
se noi le nonne, le mamme
sì,
chiamiamo
sì,
noi
sì,
gli angeli custodi,
ecco,
per
allora,
loro, vale la pena?
Sì, ascolta per radio, allora io
ti comunque
rispondo.
Io ho pregato tanto, tanto per voi, Claudio, per la vostra
grazie.
Salute, che il Signore vi fa stare sempre meglio ancora.
Grazie, grazie.
Non abbandonarci mai.
No. Io sono dell'Immacolata, per cui bisogna mettersi d'accordo con lei, ecco. È lei che dispone tutto. Bene, allora ascolta per radio. Allora, praticamente dice, ma una nonna che prega gli angeli custodi dei figli e dei nipoti, ma si può fare questo? Beh, intanto l'angelo custode non è sordo, per cui dice, vedi, questi qui non mi pregano, no? Però la nonna mi supplica insistentemente, posso io essere sordo al grido vero della nonna, della mamma, che soffre nel vedere questo, e io angelo non è che mi godo a vedere come sono conciati i tuoi figli e i tuoi nipoti, per cui ecco, diciamo che ti metti in società con l'angelo per lo stesso motivo per cui l'angelo è custode, ma anche tu, offrendo le tue penitenze, le tue lacrime, le tue sofferenze, anche tu sei in qualche modo custode di dei tuoi figli e dei tuoi nipoti, perché Caino ha detto sono forse io custode di mio fratello, ma siccome tu non sei Caino, allora tu sei custode insieme all'angelo custode dei tuoi figli e dei tuoi nipoti. Altro che, bisogna pregare per quelli che non credere, per quelli che non credono, adorare per quelli che non adorano e offrire, offrire, offrire. Di questi tempi la Madonna va mendicando lacrime e sangue, capite? Per cui le anime buone stanno tutte un male, soffrono tutte le parti, no? Però la Madonna va mendicando, dice, non vedete i vostri fratelli che vanno all'inferno, offrite ecco, le vostre sofferenze, tutto ciò che vi fa patire, offritelo, offritelo, ecco, unito alle mie sofferenze, io sono addolorata, ho il cuore trafitto dalle spine, e allora io presento le vostre e le mie sofferenze all'Altissimo, vero, e dico, abbi compassione di questi poveri figli, capite? E allora dobbiamo essere generosi nell'offerta e cancellare dal nostro vocabolario la parola lamento, ecco. E invece dobbiamo sottolineare la parola offerta, ecco. La Madonna ai bambini gli ha detto fate sacrifici in tutto quello che potete, ma soprattutto dice quando avete qualcosa da patire dovete dire ogni volta, non una volta per tutte, no, al Signore lui vuol sentirle tutte le volte, ogni volta che tu hai qualcosa da patire devi dire oh Gesù è per tuo amore, per la conversione dei poveri peccatori, tutti quanti me compreso, nel senso che non devi pensare che siano soltanto gli altri peccatori perché lo siamo anche noi, ecco, per cui ti umili, ecco, e ti senti più vicino anche ai peccatori per cui preghi, perché lo sei anche tu. Ecco, se no, se uno pensa no, che c'è una distanza abissale, no, quelli sono peccatori ma io no. No, no, siamo tutti peccatori. E allora noi abbiamo la grazia di avere qualche diottria e vediamo qualcosa. Loro sono ciechi, hanno le cataratte, capito? Non vedono niente, tu gli parli ma questi sono ciechi, non vedono. Allora devi dire, Signore, ridonagli la vista, tu lo puoi fare, ecco, ecco, così bisogna pregare, questo vale per tutti, eh. Bene, però Anna, adesso siamo arrivati avanti con l'orologio qua, vero?
Sì.
Allora io direi che chiediamo una pausa musicale, ringraziamo Anna, è vero? Ecco, per il suo intervento, perché chissà quante mamme sono nella stessa condizione. Ecco,
credo,
di solito sono le mamme, no? Talvolta ci sono anche i papà, ma i papà sono più distratti. Quello è male, perché invece dovrebbero dire i figli l'abbiamo fatto insieme e adesso dobbiamo patire insieme per ottenere insieme che tornino ad essere pecore del gregge di nostro Signore Gesù Cristo. Certo. Bene, allora...
Esattamente. Allora ci ritroviamo tra un breve stacco musicale, diciamo,
sì.
Ave Maria.
Ave.
Ave Maria Claudio. C'è Camillo al telefono che voleva farle una domanda, voleva salutarla. Glielo passo un attimo, siamo fuori la pausa musicale. È Camillo che voleva salutare e fare una domanda. Glielo passo adesso, durante la pausa? Ah, quindi lo mandiamo in diretta. andiamo in diretta, quindi? Ok.
Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione con il Santo Vangelo, ma mi dicono che c'è una telefonata in corso. Pronto?
Claudio?
Ah, vedi che c'è. Allora, dimmi, Camillo, conosco la tua voce ormai, eh? Pronto?
Mi senti?
Certo che ti sento. Ti sento.
Senti... Ti volevo fare gli auguri per una presta guarigione.
Ah, sì, ma...
Senti, ti voglio dire una cosa, io ho notato una cosa, posso dirtela?
Di.
Sai qual è il fatto? Che qua si glorifica il male. Ti faccio un esempio, guarda, per esempio, uno tradisce la moglie, allora il compagno fa, guarda quello sì che è uno buono che ci sa fare con le donne, un altro stupra una ragazza, quello sì che è virile, così... un altro si prende la pasticca della droga, il compagno, sì, bravo, sei proprio in gamba, ti ha fatto questo, ti ha fatto quello. In America ci furono i matrimoni gay, l'Europa subito, sì, gli americani sono in gamba, sono progrediti, dobbiamo farlo pure noi. Fanno un'opera male, la glorifica, hai capito?
Ma allora, stai attento, sai perché? Te lo spiego con due parole. Siccome noi in questo momento...
Ti ascolto per radio, Claudio.
Sì, ascolta per radio. Allora, praticamente devi sapere che i media, cioè radio, televisione, giornali, ecco, sono in mano a certi personaggi che dovrei dargli il loro nome e io gliel'ho un po' cambiato, no? Invece che dire massoni, li chiamo macigni, no? Sì. Allora, praticamente, questi qua devono glorificare il male perché sono a servizio del male. E naturalmente i media, cioè tutti questi mezzi di comunicazione, sono in mano loro e ti fanno credere al popolo quello che vogliono loro, a forza di insistere, anche pensate a tutti i programmi televisivi dove tu vedi che lui tradisce la moglie, che la moglie tradisce il marito, a forza di dai e dai e guarda, a un certo momento qualcuno si abitua e dice beh, lo potrei fare anch'io, per cui è scandaloso tutto quello che si vede ed è per quello che dobbiamo guardare le cose di lassù e cercare le cose di lassù, perché chiaramente questi glorificano, come dici tu, ecco, il male, ma perché sono servi del maligno, naturalmente. Se fossero pastori delle anime griderebbero, ma qui non gridano manco i pastori delle anime, cioè quelle poche che gridano pigliano anche il sacco delle gnatte, pensa un po'. E va bene. Allora, Anna, stavolta però bisogna che tu parta con il Santo Vangelo, perché sennò...
Sì, certamente, dal Vangelo secondo San Luca, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Bene, proseguo con Don Dolindo. Il miracolo della liberazione dell'epilettico indemoniato commosse la moltitudine e tutti ammiravano quel che Gesù faceva. Che cos'era questa ammirazione? Essi pensarono che il Signore era veramente grande, che avrebbe dovuto egli regnare su tutto Israele, che avrebbe dovuto egli scuotere il giogo romano. Gli apostoli medesimi rimasero scossi a quell'entusiasmo popolare e dovettero pensare nei loro cuori che essi avrebbero avuto un posto di privilegio nel regno del Maestro Divino. Si ricava chiaro dalla disputa che poi fecero tra loro. Vedendoli presi da pensieri di ambizione e di mondo, Gesù li raccolse tutti intorno a sé e disse: «Il Figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini», e voleva dire: sta per essere catturato, tormentato e condannato. Non vi entusiasmate dell'esultanza della moltitudine, né fate vani disegni sul vostro avvenire, poiché non viene ora la gloria, ma la passione e la morte. Le parole di Gesù erano un poco oscure, certamente, ma gli apostoli le avrebbero potute capire se avessero riflettuto a quello che egli aveva detto altre volte e alla sua recente esortazione sull'abnegazione, sul rinnegamento di sé fino alla croce. Essi però erano così presi dai loro pensieri che non capirono nulla delle sue parole. Capirono però dal suo stesso atteggiamento che doveva avere in mente qualche triste pensiero, e non osarono interrogarlo per timore di avere una brutta notizia. Sognando gli apostoli anch'essi in quel momento un regno terreno del Redentore e sperandone posti elevati, si comunicarono le loro idee e cominciarono a disputare fra loro chi di essi fosse il più grande. Forse i primi ad animare la disputa ed a proporla poterono essere i tre apostoli prediletti, che avevano ancora nella mente lo spettacolo grandioso della trasfigurazione. Essi non potevano parlarne, avendone avuto esplicito divieto da Gesù. Ma chi ha un segreto lo trattiene a fatica e senza volerlo manifesta in sé qualche cosa di enigmatico, o ha un atteggiamento che fa supporre qualche cosa di speciale, non potendo parlarne vi gira intorno, per così dire, e non sa fare a meno di farne trapelare qualche cosa. Pietro, Giacomo e Giovanni non avevano capito il grande significato della trasfigurazione, ma quella gloria per loro era indice promessa di un imminente trionfo, nel quale speravano avere una parte preponderante. Logicamente, vedendo che le turbe si appassionavano delle opere di Gesù, pensarono che fosse già maturo il tempo di un trionfo e cominciarono a discutere chi dovesse avervi una parte importante. Gesù non ascoltò i loro discorsi perché stava da essi discosto, ma vide i pensieri del loro cuore e, prendendo per mano un fanciullo, raccoltili attorno a sé di nuovo, disse: chi accoglierà questo fanciullo in mio nome accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, poiché colui che è il più piccolo fra tutti voi, quegli è il più grande. Gesù manifestò prima la sua predilezione per i piccoli ed affermò di amarli come se stesso. Perciò chi voleva essere amato da lui doveva farsi piccolo, e per conseguenza il più piccolo era il più grande nel suo amore. Il ragionamento era stringato come un sillogismo, equivalente a quest'altro: voi disputate chi è il più grande tra voi. Vi dico chi è più grande, che è più grande, chi è più amato da me e dal Padre mio. Vedete questo fanciullo? Lo amo immensamente, perché è piccolo. Lo amo come se fosse me stesso e riguardo come fatto a me e al Padre mio quello che si fa a lui. Voi dunque fatevi piccoli e sarete grandi nel mio amore. Gesù perciò escluse completamente l'effimera grandezza che poteva derivare da un posto elevato, non ammettendo che quella dell'amore nell'umiltà e nella piccolezza. A questa lezione di piccolezza Giovanni fu preso da un rimorso. Aveva veduto un tale che nel nome di Gesù cacciava i demoni e glielo aveva proibito, perché non andava con loro. Avevano creduto quell'apostolato un'invadenza dei loro diritti e delle loro mansioni ed avevano pensato che potesse nuocere ai loro interessi, stabilendo una nuova corrente di popolo lontana da loro. Giovanni aveva capito che erano stati mossi in questo da un fine tutto naturale e da un segreto desiderio di accentramento e diremmo di monopolio anche nel bene. Gli sembrò contro la carità che già cominciava a dardegli nel cuore. Ne provò pena e rimorso e lo domandò a Gesù perché gli avesse autorevolmente deciso la questione. Gesù disse che non dovevano proibire a quell'uomo di fare il bene, perché chi non era contro di loro era per loro. Egli voleva dire: se quell'uomo avesse voluto formare una setta opposta all'apostolato, se avesse voluto prescindere da lui ed agire a capriccio, allora avrebbero dovuto proibirglielo. Ma quando non era contro di loro ed operava nel nome divino, scacciando realmente i demoni, proibirglielo era lo stesso che rifiutare una cooperazione indiretta nel bene e porre ostacolo al regno di Dio. Sono poche parole che raccolgono una grande lezione, perché disgraziatamente il gesto degli apostoli verso quell'uomo che scacciava i demoni nel nome di Gesù si ripete troppo spesso nelle opere di bene e di apostolato. È comunissimo il maledetto vizio di impedire il bene e suscitarvi persino contro delle persecuzioni, sol perché non nasce da noi, o peggio, sol perché stabilisce una specie di concorrenza con quello che facciamo noi. È orribile. Forse l'ingiuria più grande fatta al dilagare della grazia e della misericordia di Dio è proprio questa. Non c'è cosa più brutta quanto la persecuzione mossa alle opere sante. Non c'è cosa che più attira il castigo di Dio contro chi ne diventa l'iniziatore. Chi fa questo è servo del diavolo, poiché Satana si serve di lui per impedire il bene, per gettare lo sconcerto nelle anime, per trarre dal bene il male, all'opposto di Dio, che trae dal male il bene. È vero, tutte le opere buone incontrano difficoltà, tanto più ardue quanto più grandi esse sono, ma è anche vero che è maledetto chi muove queste indegne guerre. Il peggio è che mentre si combatte il bene con ogni arte, non si combatte ugualmente il male che dilaga nel mondo. E praticamente il preteso zero che si mette per opporsi alle opere sante e si risolve tutto a vantaggio dei cattivi e ad esultanza dell'inferno. Chi sta a capo, poi, deve essere assai vigilante su queste insidie infernali e non farsi trascinare da falsi rapporti o da caluniose insinuazioni. Non solo non deve dare retta a chi vuole impedire il bene, ma deve punire chi prende simili iniziative, incoraggiando i buoni a proseguire nel loro santo cammino. E avvicinandosi il tempo dell'assunzione di Gesù al cielo, dopo la passione e morte, egli si mostrò risoluto di andare a Gerusalemme. Sapeva bene che in quella città sarebbe stato condannato a morte, e poiché l'amor suo lo spronava a dare la vita per la salvezza di tutti, vi andava risoluto, cioè pronto ad accettare gli aspri tormenti che lo aspettavano. Siamo agli ultimi 7 mesi della sua vita ed egli, dopo aver evangelizzato la Galilea, iniziava il viaggio verso Gerusalemme per predicare la buona novella nella Perea e nella Giudea e compiere la sua missione sul Calvario. Avendo con sé non solo gli apostoli, ma numerosi discepoli, egli spedì avanti alcuni incaricati per preparare a tutti l'alloggio ed il vitto e per disporre il popolo a riceverlo con frutto. La via più breve per andare a Gerusalemme era quella che attraversava la Samaria, regione sommamente ostile ai giudei, specialmente quando si recavano al Tempio per adorarvi il Signore. I samaritani, infatti, avevano anch'essi edificato un Tempio sul Garizim, rivale di quello di Gerusalemme, e pretendevano che là vi si dovesse adorare Dio invece che nella santa città. Quando sapevano che un Galileo o un Giudeo si recava al Tempio, gli mostravano tale ostilità da costringerlo o a desistere o a cambiare strada, facendo un cammino più lungo attraverso la Perea. E questa la ragione per la quale, quando i messi di Gesù entrarono in una città della Samaria per preparargli l'alloggio, i samaritani non vollero riceverli e li scacciarono. Giacomo e Giovanni ne furono indignati ed avrebbero voluto invocare il fuoco dal cielo su quell'ingrata città. Essi, sul Tabor, avevano visto Gesù nella gloria e con Gesù anche Mosè ed Elia. Il ricordo della maestà del Maestro provocava sdegno contro quelli che lo rigettavano, e il ricordo di Elia, che aveva chiamato il fuoco dal cielo contro i suoi nemici, faceva loro venire il desiderio di imitare il suo gesto e di punire i samaritani. Ma Gesù li redarguì severamente dicendo: «Non sapete di quale spirito siete. Il Figlio dell'uomo non è venuto a perdere le anime, ma a salvarle». Essi credevano di parlare per zelo, ed invece quei pensieri erano di severa giustizia e venivano da loro, da Satana e dalla natura. Essi non sapevano discernere lo spirito che in quel momento li animava. Il rifiuto che ebbero fu sgarbato, li disgustò, li offese, ed il loro desiderio di giustizia era un sottile e subcosciente desiderio di vendetta. Volevano mostrare i samaritani non solo la superiorità del Divino Maestro, ma anche la loro autorità. Immaginavano che un segno spettacoloso avesse dovuto umiliarli, e per far loro capire la loro inferiorità c'era in quel desiderio di vendetta anche l'ostilità che sentivano in particolare contro i samaritani, stimandoli scomunicati e maledetti. Ma Gesù non era andato nella Samaria per perderla, vi si era recato per salvarvi le anime, a lui carissime, e non voleva diffondervi che misericordia e perdono. Compatì quei poveretti che lo rigettarono e se ne andò in un altro villaggio. Il Signore non ci vuole con sé, non ci vuole a sé con la forza, ma con l'amore. Se a volte ricorre al castigo salutare, lo fa solo per trarre a sé le anime che hanno ancora una possibilità di convertirsi e di amarlo. I pubblici flagelli hanno sempre un carattere di misericordia e sono l'ultimo assalto del suo amore alle anime ostinate nel male. Sono l'ultima purificazione per quelle che sono sante. Lo zelo impetuoso in realtà sorge sempre dalla natura, ha sempre un carattere di ira, di vendetta o di ritorsione e lungi dal salvare può perdere più presto le anime. Amen.
Bene, Anna,
sì.
Quanti insegnamenti, no? Oggi è stata ricca, vero?
Nutrita, sì.
Nutrita. Adesso tu hai il fioretto della...
Sì, l'ammirabile conversione di San Dionigi.
L'aeropagita.
Sì.
Sì, sì. Ma comunque, insomma, noi abbiamo un programma anche abbastanza nutrito, no? Per cui potremmo dire... altre cose, ma poi diventano poi troppe, no? Allora diciamo che la misura è giusta e oggi ci fermiamo qua, poi diamo l'appuntamento invece per venerdì prossimo, quando avremo
San
poi...
Bruno.
San Bruno.
Esatto, bene.
San Bruno, sì.
Bene. Allora,
oh Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Scrivetelo sul muro di casa, togliete qualche quadro che non serve a niente. Invece ricordare che abbiamo bisogno di Gesù per combattere noi stessi, invece quello è più importante del quadro che abbiamo appeso alla parete. Bene, bene. Allora, Anna, leggi pure, sì.
San Dionigi apparteneva all'Areopago di Atene, personaggio di grande cultura e sapienza, era uno degli uomini più grandi dell'epoca. Studiando un giorno il movimento degli astri, vide oscurarsi il sole, eclissarsi la luna, tremare la terra, e uscì in quella mirabile sentenza: o l'autore della natura soffre, o la macchina del mondo si sconvolge. Mentre diceva ciò, trovandosi ad Atene, sul Calvario moriva il Redentore. Narrano gli Atti degli Apostoli come nell'anno 51 dopo Cristo San Paolo giungesse ad Atene e, indignato di vederla in preda a tanta idolatria e corruzione, incominciasse col solito suo ardore a disputare nella sinagoga con i giudei e nel foro con quelli che vi incontrava. Un giorno pronunciò davanti a Dionigi l'Areopagita il suo discorso più famoso. Dionigi si convertì al cristianesimo e divenne un grande santo e martire, non per la sua dottrina, per i suoi studi o la sua esperienza delle persone e delle cose. Ciò che subito lo colpì, lo mutò e ne fece un santo ed un martire, fu la parola di Dio. Proposito chiedere alla Vergine Santissima, sede della sapienza, il dono dell'umiltà per poter capire e mettere in pratica la parola di Dio.
Bene. Allora, ieri era la festa degli angeli custodi e abbiamo letto anche qualcosa, vero, che riguarda gli angeli custodi nostri. Veramente, cioè, chi trova un amico trova un tesoro, sta scritto così. Ma noi questo tesoro, questo amico già l'abbiamo, no? È il nostro angelo custode. Allora, lo trattiamo da amico? Vogliamo fargli un regalo? sapete come dobbiamo fare? Andiamo in chiesa, davanti al tabernacolo, dove anche lui, ecco, si prostra davanti a Gesù. Perché lo possiamo portare in tanti posti, ma diciamo il posto dove lui predilige andare è proprio quello lì, andare a salutare, ad adorare il proprio Dio. E così dice: bene, tu porti me, io porto te. Chiediamoglielo all'angelo custode, dice: portami tu, perché io spesso mi dimentico, penso a tante cose che non servono, ecco, aiutami. E se non posso uscire di casa perché sono anziano, infermo, ecco, ci posso andare spiritualmente, faccio una comunione spirituale, dico al mio angelo custode, ecco, vai davanti a Gesù sacramentato. Quindi io sono l'angelo custode di Claudio, di Anna, di... E sono venuto perché mi hanno mandato a dirti che ti vogliono amare con tutto il cuore come tu gliel'hai comandato, ma hanno bisogno di aiuto. E così, se noi preghiamo come i bambini semplici, otteniamo le grazie, otteniamo veramente dei miracoli. Però dobbiamo essere semplici come le colombe, essere, ecco, come i bambini, semplici. E queste cose, vedete, è incredibile, dice, tu ci hai detto di mandare l'angelo custode, eccetera, eccetera. Eh sì, vuol dire che tu pensi a Gesù, e l'angelo custode è lieto, anzi, digli all'angelo custode, ricordamelo spesso, sono così smemorato, io penso a tante sciocchezze, ma mi dimentico di Gesù, ti prego, dammi un segno spesso che faccia un atto di adorazione, di riparazione. Aiutami, angelo custode, aiutami a dare gloria a Dio come lo fai tu. Così bisogna pregare con semplicità. Ok, allora salutiamo tutti voi, gli ascoltatori, coloro che sono intervenuti. Ecco, ringraziamo Anna, ringraziamo la regia, ringraziamo la Madonna del Buon Consiglio, che è molto attiva presso coloro che vogliono farsi ben consigliare. Bene. Ave Maria.
Santa giornata a tutti. Grazie, Ave Maria.
Ave.